da quando è stato eletto Presidente, ed è bene anche per Sua Eminenza firmarsi davanti alla parola di Dio, perché questa è la parte buona, o come dice un'altra traduzione, la parte migliore della nostra vita, anche perché, dice Gesù rispondendo al suo avversario, non viviamo solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla parola di Dio. È stata lei, Eminenza, il nostro Vescovo, a istituire nel 2016 il servizio di questo settore dell'apostolato biblico per la nostra comunità ecclesiale, permettendo così a tutti noi, come si legge nello Statuto, di accostarci al testo sacro attraverso incontri di lettura dei libri biblici, promuovendo iniziative, fornendo materiali per l'approfondimento della conoscenza della parola di Dio, per la Sacra Scrittura. E nello Statuto si specifica che questo sforzo è destinato non solo ai credenti, ma a tutti, anche ai non credenti o ai credenti di altre religioni, di altre confessioni cristiane, che riconoscono comunque nella Bibbia un contenuto, un valore importante delle nostre tradizioni culturali. Seguendo l'invito di Papa Francesco, che con le omelie a Santa Marta e con il suo Magistero ci aiuta a sostare quotidianamente sulle pagine della Scrittura, perché questa nutra la nostra vita, siamo giunti al terzo anno di attività, con una presenza crescente e una costante attenzione alle nostre iniziative, grazie in particolare al contributo che non solo i sacerdoti, ma molti laici, che voglio ringraziare, danno al settore apostolato biblico con tanto impegno ed entusiasmo. Nel motto episcopale del cardinale Giuseppe Bettori si legge una frase tratta dagli Atti degli Apostoli, il secondo libro dell'opera lucana del quale Sua Eminenza è un esperto. Ed è per questo che siamo onorati di poter ora inaugurare con la lezione del cardinale Giuseppe Bettori gli incontri proposti dal settore apostolato biblico. Avremo nei prossimi mesi i maggiori lucanisti, esperti del Vangelo di Luca di tutta Italia, dal professor Rossè agli altri che non nomino, ma che sono coloro che hanno lavorato a lungo per spiegare, studiare il Vangelo di Luca. Il Vangelo che leggeremo, quello che sarà proclamato a partire dall'Avvento nel prossimo anno liturgico. Quindi un grazie sincero al cardinale Giuseppe Bettori, arcivescovo di Firenze e biblista, per aver accettato il nostro invito ad essere qui questa sera a Perugia nella sua Umbria. A tanti giovani studenti presso l'Istituto Teologico di Assisi, anche a me, quando lo chiamavamo ancora Don Giuseppe, ha fatto studiare e gustare la Sacra Scrittura, ha lasciato a tutti molte pubblicazioni di alto tenore accademico, così come diversi lavori divulgativi. Siamo riusciti a strapparlo dalla Firenze, dove è arcivescovo, forse tra i tanti impegni, perché si rituffi per una sera nella amata letteratura lucana, per la quale ha dedicato tanti anni del suo studio a Roma e poi successivi. La vita e l'impegno del cardinale Giuseppe Bettori sono condensati in qualche modo nel motto a cui accennavo, Deo et Verbo, grazie, frase estratta dal discorso di Paolo a Mileto, quando l'Apostolo si concede dagli anziani di Efeso e dice, salutandoli per l'ultima volta, e ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, to Theo kai to Logo, a Dio e alla sua parola. Non solo il ministero pastorale del cardinale Bettori riposa su questo affidamento, ma tutti noi ci affidiamo ogni giorno a Dio e alla sua parola, nella preghiera e attraverso la lettura della Bibbia, che illumina la nostra vita. E per questo ringraziamo il Signore, e chi vuole, insieme a chi ci guida questa sera possiamo invocare lo Spirito Santo perché ci accompagni ora e in quest'anno di attività nella lettura della sua parola ispirata e del Vangelo scritto tanti secoli fa dall'Evangelista Luca.
Fedelissimo e bravissimo collaboratore in Conferenza Episcopale Italiana, e infine l'ho ridato alla Diocesi di Perugia, dove subito è stato ben valorizzato. Saluto la Sua Eccellenza il Signor Prefetto, saluto il Magnifico Rettore, tutti i comandanti delle forze militari qui presenti. Entro subito nel vivo della mia esposizione, che vi apparirà subito, è quella di un professore un po' arrugginito, perché sono passati diversi anni da quando insegnavo a questo bravo frate, che ora è il mio successore. Non so se lo sapete, lui insegna le materie che io insegnavo nello studio teologico di Firenze, di Assisi, e che poi l'ho aiutato venendo a Roma, portandolo a Roma a affinare nell'Istituto Biblico, di Pontificio Istituto Biblico. Ebbene, entro subito in questa introduzione che mi è stata chiesta al terzo Vangelo, ma mi correggo subito, non posso introdurre il terzo Vangelo, perché il terzo Vangelo è il secondo volume di un'opera e non si può introdurre un secondo volume di un'opera che è composta in due parti, il Vangelo stesso e gli Atti degli Apostoli. Per cui più che una introduzione al Vangelo di Luca, questa sera ascolterete una introduzione all'opera lucana. Questo fa sì che il terzo Vangelo sia diverso dagli altri Vangeli, proprio perché non lo si può estrarre a sé. Bisogna sempre leggerlo in quello che è la sua continuazione, cioè l'immagine di Chiesa che ci viene offerta, o meglio, dell'annuncio della parola che ci viene offerta negli Atti degli Apostoli. Questo sarà quindi una prima caratteristica del lavoro che faremo insieme. La seconda cosa che mi preme subito sottolineare è che io dovrò parlare di un'introduzione in cui cercherò di focalizzare tre punti, che credo siano necessari per poterci introdurre a qualsiasi testo. Chi lo ha scritto? Perché lo ha scritto? E come lo ha scritto? Quindi queste sono le tre domande a cui cercherò di dare una risposta. Un autore dunque, che è un unico autore e del Vangelo e degli Atti degli Apostoli, ce lo dice lui stesso quando, iniziando gli Atti degli Apostoli, dice: nel mio primo libro, riferendosi appunto al Vangelo. Chi sia questo autore non è scritto né nel Vangelo né negli Atti degli Apostoli, ce lo suggerisce la tradizione della Chiesa, che già a partire dalla seconda metà del secondo secolo è unanime nel dire che l'autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli si chiama Luca ed è stato un compagno di Paolo. Chi sia un Luca compagno di Paolo possiamo arguirlo dalle stesse lettere paoline, la lettera a Filemone, Colossesi, la seconda a Timoteo, dove si parla appunto di un Luca che viene descritto come uno della cerchia dei collaboratori di Paolo, e in Colossesi 4,14 viene ulteriormente qualificato come un medico e come una persona che proviene dal paganesimo, da dove venga come luogo di origine la tradizione, anche qui a partire dal prologo antimarcionita, lo indica nella città di Antiochia. Ora, a questa tradizione, ripeto, unanime dell'antichità, nei tempi moderni sono state poste diverse critiche. Cioè, non pochi dubitano che l'autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli possa essere un compagno di Paolo. Perché? Perché l'attività e la figura di Paolo, così come viene descritta da quest'uomo negli Atti degli Apostoli, non corrisponderebbe, secondo questi signori, a quanto emerge dalla figura e dalla dottrina di Paolo come ci viene presentata da lui stesso nelle sue lettere, nelle lettere autenticamente paoline. Possibile spiegare queste obiezioni? In parte credo che lo si possa fare. Lo si possa fare tenendo presente anzitutto che Luca potrebbe non aver seguito sempre Paolo e quindi potrebbe non avere una diretta conoscenza dei particolari di tutta la sua vita. Ma più profonda è però l'obiezione che viene fatta non al riguardo della poca conoscenza della vita di Paolo, ma di una presunta non conoscenza, ovvero dello scarso valore che Luca attribuirebbe alla teologia di Paolo, ripeto, quella che conosciamo dalle lettere autenticamente paoline. Anzi, l'autore del terzo Vangelo degli Atti mostrerebbe di non conoscere neanche le lettere di Paolo, che Paolo abbia scritto delle lettere e il contenuto di queste lettere, rimanendo a lui estranee tematiche che sono invece fondamentali nella dottrina paolina. Penso alla giustificazione mediante la fede, di cui si ha soltanto un fuggevole cenno in Atti 13, 38, 39. Lo stesso varrebbe per il valore soteriologico riconosciuto alla morte di Gesù, su cui tanto insiste Paolo, mentre invece nel libro degli Atti sembra l'autore più interessato alla rilevanza soteriologica, salvifica, della risurrezione del Signore, e della salvificità della morte si parla solo di sfuggita al capitolo 20, versetto 28. Quanto abbiamo ricordato circa la presenza, seppura marginale, di accenni alla dottrina della giustificazione mediante la fede e quella sul valore salvifico della morte di Gesù, già ci fanno capire che il nostro autore non è del tutto all'oscuro di quello che Paolo ha detto nella sua predicazione, che poi ha riportato nelle sue lettere. Ma a quanto pare la dottrina di Paolo non è più nei suoi interessi. Cioè, egli scrive a degli interlocutori in cui la dottrina di Paolo non è più un problema. Scopo dell'opera di Luca non è dare continuità di conoscenza a tale dottrina. Questo è già assicurato nella sua epoca e per i suoi destinatari. Questa dottrina non fa più difficoltà, faceva difficoltà ai tempi di Paolo, per questo Paolo scriveva. altri sono gli interessi dell'autore del terzo Vangelo e degli Atti, altri sono i motivi per cui egli propone con tale evidenza la figura di Paolo. In sintesi, mostrare la continuità tra l'eredità paolina e le radici dell'azione di Paolo nel suo rapporto con le fondamenta apostoliche della Chiesa. Questo interessa Luca. Proprio questo motivo spinge però a ritenere che il nostro scrittore debba essere cercato tra chi aveva interesse a confermare questo quadro di continuità tra il tempo di Paolo e il suo tempo, tra l'eredità di Paolo che vive nelle chiese a cui egli si rivolge e le radici della dottrina del pensiero di Paolo. E quindi egli deve essere un appartenente alla cerchia di Paolo. E perché allora non Luca, come la tradizione unanimemente attesta? Perché il pregiudizio deve militare necessariamente contro e non a favore del dato tradizionale. Credo si possa affermare in sintesi che l'autore di Luca e Atti è sicuramente una persona che si inserisce all'interno della tradizione paolina, altrimenti non sarebbe così interessato a esporre tanto di Paolo e della sua azione. La Chiesa dei primi tempi, così attenta alle radici apostoliche degli scritti normativi della sua fede, non avrebbe avuto alcun interesse ad attribuire a un quasi sconosciuto il Vangelo e gli Atti. Detto questo, non sembra che il nome di Luca possa essere rifiutato a priori, in quanto se si fosse trattato di un'attribuzione fittizia, cioè se l'avessero fosse di un altro personaggio, ma l'avessero voluto attribuire a uno della cerchia di Paolo, beh allora perché proprio Luca, che era in seconda fila tra i collaboratori di Paolo? C'erano collaboratori più stretti ancora di Paolo, come Timoteo, come Sila, Silvano, di cui Paolo si serve per scrivere le sue lettere. Detto questo, dobbiamo dire qualcosa ora circa il problema della datazione del libro. Le ipotesi antiche erano legate prevalentemente alla convinzione che gli Atti fossero uno scritto apologetico, essendo il secondo volume, dobbiamo datare da questo anche il Vangelo. Il testo sarebbe stato scritto, secondo le vecchie ipotesi, per servire da apologia durante la prigionia romana di Paolo, quasi una specie di difesa che Paolo avrebbe potuto esibire in tribunale per dimostrare il suo corretto agire rispetto alla legge romana. Detta finalità però appare inadeguata, e il motivo per cui gli Atti terminano narrando vicende che si collocano, sì è vero, nel 62-63, senza dir nulla della fine di Paolo, non va spiegato perché questo serviva per il suo processo, ma va spiegato in altra maniera, lo diremo. Ma è da escludere anche una datazione tarda, cioè l'inizio del secondo secolo, che si giustificherebbe solo se negli Atti potessimo noi intravedere le problematiche proprie dell'inizio del secondo secolo, e cioè lo gnosticismo che dilagava ormai all'interno delle comunità cristiane. Ma una tale datazione comporterebbe anche che gli Atti, oltre al fatto che la gnosi non è nel loro orizzonte, non potrebbe ignorare neanche le lettere di Paolo, perché a questo punto, nel secondo secolo, le lettere di Paolo non sono più scritti per le singole comunità, ma sono diventate un patrimonio comune che va in giro in tutte le comunità come un corpus sacro. Se giustamente riteniamo gli Atti successivi al terzo Vangelo, e se consideriamo che il Vangelo non sembra potersi datare prima del 70, cioè dell'anno della fine di Gerusalemme, che Luca chiaramente descrive come di fatto avvenuta, quindi ha una coscienza della modalità con cui Gerusalemme è stata presa e distrutta dai Romani. La datazione dei due volumi va quindi collocata dopo il 70 e prima della fine del primo secolo, cioè prima che le lettere di Paolo siano costituite in un corpus paulinum a disposizione dell'intera Chiesa. Altro elemento evidente è che non sembra che chi scrive si trovi in situazione di persecuzione. I rapporti tra Chiesa e Impero, sia nel Vangelo che negli Atti, sembrano invece buoni. Ecco allora che la data che viene proposta oggi con maggiore insistenza sono gli anni dagli 80 al 90, cioè prima della persecuzione che si accende alla fine dell'impero di Domiziano nell'anno 96. Infine, qualcosa sul luogo della composizione. Le ipotesi qui si fanno più incerte, vi dico soltanto che quelle più accreditate fanno riferimento alla Caia, ma c'è anche chi parla di Efeso o della stessa Antiochia da cui Luca proveniva. Fin qui allora il chi, quindi un compagno di Paolo che vuole legare il ministero di Paolo alla situazione delle chiese paoline in un'epoca successiva alla morte di Paolo. Sono passati quasi 15 anni dalla morte di Paolo. Secondo elemento che abbiamo evidenziato per una comprensione di Luca Atti è che questa opera è un'opera unitaria anche riguardo alla finalità, o se volete al tema che essa intende trattare. Ecco, un'unica prospettiva storico-salvifica sta dietro al libro degli Atti e al terzo Vangelo. Quindi, se vogliamo capire il Vangelo, dobbiamo percorrere tutto fino alla fine degli Atti e capire qual è l'orizzonte storico-salvifico su cui si colloca. Che l'intento sia storico-salvifico, lo dicono i due prologhi che sono messi all'inizio degli Atti, del Vangelo e all'inizio degli Atti. Ma questa storia, per essere compresa, va illuminata dal suo inizio, cioè i primi capitoli del Vangelo, laddove il lettore è posto ripetutamente in contatto con le promesse dell'Antico Testamento. Tutto quello che noi chiamiamo i Vangeli dell'infanzia sono tutti collocati sotto la prospettiva delle promesse veterotestamentarie, promesse che hanno per oggetto il popolo di Israele. Questo emerge in particolare negli inni, nel Benedictus, nel Magnificat, nel Nunc Dimittis, che sono composizioni tutte con parole e frasi tratte dall'Antico Testamento. È vero dunque che l'universalismo della salvezza sta sullo sfondo dell'opera fin dall'inizio. Alla fine, l'arrivo di Paolo a Roma vuol significare che il Vangelo è arrivato al centro del mondo, che allora era Roma. Quindi l'universalismo, una salvezza per tutte le genti, è fin dall'inizio chiara. Ma è anche vero che gli attori della narrazione sono giudei e la vicenda di cui sono protagonisti, accanto all'adesione dei poveri del Signore tra i giudei, vede però già i primi rifiuti. Essi si manifestano non solo davanti alla prima predicazione di Gesù, ma anche dopo, quando ormai la sua vita è orientata, secondo Luca, verso la Pasqua. E inizia quel cammino verso Gerusalemme che dalla fine del capitolo 9 in poi del Vangelo, più che un viaggio fisico, si presenta come un itinerario spirituale per Gesù e per i discepoli di comprensione della passione quale elemento essenziale del cammino messianico. Anche qui veniamo di nuovo a incontrarci con i giudei increduli, anzi l'incredulità raggiunge il suo culmine con Gerusalemme che rifiuta il Cristo. Il Vangelo quindi è tutto percorso dal problema, sì, ho detto della universalità della salvezza già, ma anche dal problema di una promessa fatta a Israele e di una ignoranza che impedisce a Israele di accogliere colui che sta portando la promessa fino a rifiutarla. Di qui la tragicità della morte di Gesù, che viene recuperata nel capitolo 24 del Vangelo, quando Gesù aiuta i suoi discepoli a leggere nelle scritture che così doveva avvenire. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria, che morte e risurrezione e quel rifiuto erano già previsti nelle scritture e che quel rifiuto non preclude l'ulteriore annuncio a Israele, come si vedrà negli Atti, perché i discepoli sono ancora mandati alla missione. Così sta scritto: il Cristo patirà, risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, è la missione alla fine del Vangelo. Il libro degli Atti è un continuo annuncio sia a Israele che ai pagani, mai a Israele senza i pagani, ma neppure mai ai pagani senza Israele. Quando al secondo capitolo degli Atti l'annuncio è fatto a Gerusalemme, i destinatari sono i giudei, ma in quanto rappresentanti di tutti i popoli del mondo, siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti di Libia, vicino a Cirene. Insomma, la cartina geografica è tutta descritta. Romani qui residenti, chi però da questi popoli? Giudei e proseliti, cioè pagani che si sono avvicinati al giudaismo, cretesi e arabi. Li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Quel che succede dopo, questo primo annuncio, non è altro che annuncio e rifiuto, sia nell'ambito palestinese che nella missione di Paolo. Ne scaturisce una grande narrazione di come la potenza della parola si irradia nel mondo tra accoglienza e negazione e rifiuto. Ecco, se volete, la sintesi del tema di tutti e due i libri di Luca è proprio questo: la potenza della parola si irradia nel mondo tra accoglienza e negazione. Se lo scopo di Luca Atti fosse stato soltanto quello di giustificare il passaggio dal giudaismo all'universalità della salvezza, però gli Atti avrebbero potuto finire con il capitolo 15, quando con il cosiddetto Concilio di Gerusalemme si sanziona che si può diventare cristiani senza diventare giudei. E lì incomincia quindi un approccio alla missione, come Paolo aveva anticipato, che ora diventa patrimonio di tutta la Chiesa. Ma una volta detto che non era necessario assumere l'identità giudaica per essere cristiani, di per sé ogni problema sarebbe stato risolto, se il problema fosse stato come passare dal giudaismo al paganesimo nell'annuncio della parola. Ma a quanto pare il problema non è semplicemente quello dell'accesso dei pagani al Vangelo, cioè perché i pagani, a quale condizione i pagani possono avere accesso al Vangelo. C'è qui senza dubbio uno snodo essenziale del discorso in cui la parola mostra tutta la sua potenza, ma c'è ancora qualcosa da risolvere, visto che dal capitolo 15 non si arriva al capitolo 28 degli Atti per chiudere, se questa ancora la Chiesa incontra ancora ostacoli da parte del giudaismo, anche se non da tutti i giudei. Ecco allora il problema centrale di Luca Atti: come mettere insieme un Vangelo che è per tutti con una Chiesa che, al tempo in cui l'autore del libro scrive, si sta rivolgendo ormai prevalentemente, quasi esclusivamente, ai pagani. Di chi è colpa di questo? Di chi è colpa di questa emarginazione dei giudei dalla sfera dell'annuncio della parola? La colpa non è di Paolo, come probabilmente andava dicendo qualcuno nel mondo cristiano del tempo di Luca. Non è Paolo, dimostra Luca, che ha allontanato il cristianesimo dal giudaismo. Egli ha sempre annunciato il messaggio evangelico anzitutto nelle sinagoghe. I giudei non sono stati estromessi da Paolo, ma essi stessi si sono in larga parte, non totalmente, estromessi. E la chiusura degli Atti si premura di dire che la porta dell'annuncio al giudaismo non è ancora chiusa. Quel che cambia è la sua priorità storico-salvifica, che Paolo invece ha sempre rispettato fino a quel momento. Prima giudei, poi pagani. Ma giunto a Roma, Paolo dirà prima pagani. A questo punto resta un problema: quale rapporto c'è tra questo popolo che sta nascendo per mezzo della predicazione di Paolo e degli apostoli e le promesse che invece erano state fatte a quel popolo che in larga parte sta rifiutando questa parola, Israele? La Chiesa può dirsi erede delle promesse fatte ai padri? Essa che è comunità che si sta sviluppando in una condizione che non vede più il primato del popolo giudaico, è ancora la destinataria delle promesse fatte al popolo giudaico? Questo è un problema vitale per la Chiesa dei primi tempi, anche per oggi. E l'opera lucana anche a questo interrogativo vuole rispondere. In questo passaggio, non in dolore, in cui si manifestano nella Chiesa diverse tendenze che riaffermano più o meno strettamente i legami con l'antica alleanza, Luca offre il suo contributo. Per lui la figura di Gesù, qui torniamo al Vangelo, diventa lo snodo centrale della continuità dell'eredità, cogliendo però nella vivente presenza di lui, risorto nella Chiesa mediante il suo spirito, il fondamento della verità. Di esso sono garanti 12, cui si è affiancato Paolo, dalla cui attività missionaria sono nate le chiese a cui l'opera verosimilmente si rivolge. Lui, il testimone autorevole, il 13° testimone dell'epoca fondatrice, colui che assicura la validità dell'annuncio, così come veniva fatto nelle chiese del tempo in rapporto a quelli che sono i garanti del Vangelo, i 12. Dunque è chiaro che i garanti del Vangelo sono i 12, ma Paolo si aggiunge come un ulteriore testimone a questa garanzia. In quest'ottica, guardando le cose più dal punto di vista contenutistico che finalistico, gli atti mostrano all'opera, nella forma nuova della potenza dello Spirito che si esprime nella diffusione della parola, quello stesso Signore, ora assente ma presente, che nel suo Vangelo, nel Vangelo era stato mostrato come il paziente risorto asceso. Non si tratta di due vicende, ma dell'unica vicenda dello stesso Gesù, che se vuole essere percepito vivente oggi nella Chiesa, deve prima essere conosciuto nella vicenda storica che ne fonda il potere messianico salvifico, e se vuole essere ricordato però al di là di questa vicenda storica, non come semplicemente un Giulio Cesare della storia, non come una pura memoria di un evento passato, deve essere colto nel suo agire oggi mediante i suoi testimoni, dando compimento a quelle promesse che si realizzano nella diffusione del Vangelo presso tutte le genti. Lo stesso Cristo attraversa i due volumi, da prima appunto paziente, risorto, asceso al cielo, ora apparentemente assente, in realtà presente attraverso il suo Spirito, l'unica salvezza. La predicazione della salvezza a tutte le genti è parte integrante dell'annuncio. Non si annuncia soltanto il Cristo morto e risorto, si annuncia il Cristo morto e risorto e l'annuncio di Lui a tutte le genti. E quindi non solo funzione, ma oggetto essa stessa della testimonianza, la predicazione. E gli atti nascono dalla necessità di mostrare il farsi di tale annuncio nell'efficacia della parola affidata ai testimoni. Gesù non ha promesso, ma qualcosa si sta realizzando, la sua promessa. Ciò che primariamente è in gioco non è la continuità tra Chiesa e Israele in rapporto alle promesse di cui questi, l'Israele, è depositario, ma il fatto che l'efficacia della parola sembra contraddetta dal rifiuto di Israele. Ciò che è importante per Luca è dunque mostrare la potenza della parola. Pertanto l'opera non si pone in un'ottica prevalentemente apologetica. All'interno di tale scopo riscopre l'esigenza di riaffermare il kerygma. Al contrario, l'apologia, che è pur presente nelle pagine del Vangelo e degli Atti soprattutto, è al servizio del kerygma per rendere questo pienamente credibile. Questa trattazione si svolge nel corso di un'opera, abbiamo detto, in due volumi. Il primo propone il contenuto del Vangelo che viene annunciato, perché ciò che annunciano gli Apostoli, Paolo, è appunto ciò che è accaduto, narrato nel primo volume. Il secondo espone il fatto di tale annuncio e soprattutto l'efficacia di questo annuncio, come questa parola è ancora forte e vivente nella storia. Attraverso questo, una narrazione di episodi esemplari, non è una storia della Chiesa, gli Atti degli Apostoli, mancano tutti gli altri apostoli, c'è qualcosa di Pietro e molto di Paolo, ma di tutti gli altri 11 apostoli non viene detto quasi nulla. Quindi sono episodi esemplari, tratti soprattutto dalla vicenda di Paolo, che danno il senso della storia che la comunità lucana sta vivendo. Questo per quanto riguarda quindi lo scopo: promessa, Israele, l'annuncio ai pagani, la continuità Cristo presente nella sua storia, ma perché questa storia oggi viene riproposta.